Bene, come avete potuto sentire, molte sono le novità in ciascuna di queste amministrazioni e molte ancora siamo sicuri ne verranno. Adesso è il momento del sito dell'INPS, un sito particolarmente complesso e chiamo Enrico Orzinger, la direzione centrale dell'INPS, a parlarne. Credo che stiamo nei tempi, comunque ve lo ricordo tanto per rompere.
Grazie, buongiorno. Enrico Orzinger per l'esattezza, ma solo per essere più usabile, lo dico. Non... Dunque, vediamo un po'. Come è abbastanza prevedibile, partirò dal titolo di questo intervento. Complessità del sito INPS è uno degli elementi che tratteremo. Il secondo elemento è IGLU, quindi l'oggetto della nostra attenzione di addetti ai lavori. Il secondo elemento è IGLU, che è lo strumento che utilizziamo per esercitare questo lavoro. E il terzo è il soggetto, cioè i mille volti del digital divide, che riguardano tanto l'utente, che è centrale in questa nostra attività, quanto anche chi come noi lavora quotidianamente per migliorare il sito, la comprensibilità di quello che mettiamo in linea, eccetera, eccetera. Dunque, complessità del sito IMSS, velocissimamente qualche numero. Negli ultimi 4 mesi, ho consultato ieri la nostra reportistica, quindi da gennaio a fine aprile abbiamo avuto 42 milioni di visite mensili medie, 417 milioni di pagine medie mensili, che corrispondono circa a 14 milioni di pagine al giorno. Di queste visite l'80% riguarda i servizi e il 20% le informazioni. Questo è già un altro elemento che aggiunge complessità, perché logicamente spiega come poi le informazioni sono funzionali all'utilizzo dei servizi, laddove riescono a informare effettivamente l'utente che si affaccia al sito e che vuole utilizzare il sito. A questo si aggiunga che i servizi si articolano in più di 400 moduli, anzi, da quando recentemente si è aggiunto anche tutto quello che è l'ex gestione dipendenti pubblici, si sono aggiunti altri oltre 100 moduli dell'ex gestione IMPDAP, quindi abbiamo superato ampiamente. Ovviamente stiamo lavorando per snellire, per semplificare anche questa parte, però questo rende l'idea. I numeri da soli però non sono necessariamente un sintomo di complessità. Ci sono siti frequentatissimi, non so, possiamo pensare a siti di intrattenimento, uno specifico di più, che hanno milioni di contatti, ma questo non significa che siano siti complessi, anzi molto spesso sono semplicissimi. La complessità deriva dal fatto che gestire una mole di informazioni in continua evoluzione, che riguarda un enorme numero di materie, che quindi è una rincorsa che implica una rincorsa continua alla normativa, alla tecnologia, che nel frattempo evolve, significa lavorare continuamente su molti livelli, e tutto questo poi va in qualche modo offerto in comunicazione facile da fruire. Presidiare tante aree, tante normative, tante materie diverse significa anche avere direzioni che per competenza forniscono continuamente contenuti e materiali e controllano che effettivamente la trasposizione in comunicazione chiara non significhi però una sconfessione dei contenuti. Quindi questo nel tempo genera una stratificazione vera e propria, che è in continua continuamente sotto osservazione, e a volte questo però non può non generare anche delle incongruenze, delle difficoltà di operatività. Davanti a un panorama di questo genere, il nostro obiettivo, dichiarato anche in uno dei punti del manifesto, cioè la centralità dell'utente, affinché ad ogni clic corrisponda una soluzione, non un problema, diventa quasi un imperativo categorico, sicuramente molto ambizioso, ma non abbiamo scelta, perché nel momento in cui noi sbagliamo una parola o sbagliamo l'esposizione di un contenuto, mandiamo fuori strada probabilmente migliaia di persone solo con quella parola, lo obblighiamo a rinunciare a quel tentativo che stanno facendo di risolvere online in virtù dei loro diritti di cittadini digitali il loro problema di usufruire dei propri diritti, li obblighiamo a rivolgersi, come sappiamo, a patronati, a call center, quindi tempi di spostamento, costi per la collettività, per gli uffici, per noi stessi che poi continuiamo a operare anche come back office, eccetera. È fondamentale quindi semplificare il più possibile questa possibilità, questa opportunità, questo esercizio di cittadinanza. Per fare questo, l'incontro con i GLU, cioè con il protocollo che abbiamo adottato come amministrazione insieme a molte altre amministrazioni, che insomma nel nostro sogno dovrebbero aumentare ulteriormente, ci ha consentito di avere uno strumento valido, non solo tecnicamente, operativamente, perché non voglio adesso dilungarmi sulla metodologia, non è questo l'oggetto del mio intervento, ma in questi tre cicli di interviste, di test che abbiamo fatto in questi mesi, abbiamo testato 16 obiettivi per un totale di 42 utenti intervistati e poi selezionando le informazioni che ci sono venute di questo lavoro, ci siamo resi conto con questa attività della validità di questo strumento. Ripeto, non solo dal punto di vista tecnico, è un'analisi, come già stato detto, qualitativa, non certo con valore statistico, perché con i numeri nostri un'analisi di un valore statistico non oso pensare in che tempi e con quali costi potrebbe essere effettuata, però in termini qualitativi ci dà delle indicazioni, ma molto, molto utili poi per ipotizzare gli interventi di ottimizzazione. Ma l'altro aspetto che vorrei qui sottolineare, avere in mano uno strumento di questo genere consente di porgere poi nella catena decisionale di un'organizzazione, quale quella di un grande ente, qualcosa di semplice da recepire, da elaborare e da tradurre in interventi, perché se un esperto di comunicazione, un redattore web si riferisce ai propri, non so, propri responsabili per segnalare un aspetto, un'area del sito che non va bene perché non è facilmente chiaro, può farlo come? Con una relazione che spieghi, che entri nei dettagli, eccetera. Questo, come sappiamo, è già una introduce degli elementi di farraginosità in questo processo, in questo iter che poi arriva all'intervento, vorrebbe arrivare all'intervento. Con qualcosa di schematicamente recepibile è molto più semplice che questo iter vada avanti e arrivi a quello che poi noi vogliamo, cioè migliorare il servizio e la comunicazione con l'utenza, l'interfaccia. E questo è veramente forse non sembra, ma è veramente molto utile per quello che facciamo noi tutti i giorni, e all'INPS questo è stato subito molto evidente, perché questa sua capacità, questa capacità del protocollo di essere facilmente comprensibile nelle sue potenzialità, ha fatto sì che venisse introdotta l'usabilità e quindi anche l'utilizzo dei GLU tanto nel piano di comunicazione annuale dell'istituto quanto in quello di innovazione dell'istituto. Quindi al di là della direzione centrale di comunicazione è entrato proprio nel piano di sviluppo e implementazione di un sistema di rivelazione dei portali web e mobile, quindi è diventato un obiettivo strategico per l'istituto in sé, al di là di quello che è il lavoro quotidiano della direzione centrale di comunicazione. È una formalizzazione, ma questa formalizzazione è stata favorita fortemente dallo strumento con cui noi abbiamo potuto proporre questo lavoro, quindi dai GLU. Siamo quindi al terzo aspetto, ai mille volti del digital divide. Allora, per motivi di tempo ne scartiamo 998, perché insomma non credo ce la faremo. Quindi ne esamineremo soltanto due. Uno, diciamo che è adesso... Fruirò di anch'io di una slide, è una sorta di, come dire, di incarnazione di quello che per noi è un po' la magnifica ossessione dell'umanista digitale, cioè praticamente l'utente, che in questo caso abbiamo chiamato DD del tutto a caso, non ha niente a che vedere con Digital Divide, no? È una piccola fotogramma del Digital Divide, è un po' un giochino forse, una presentazione parodistica, però ci aiuta insomma un po' a... Ecco, questo è un po' l'approccio, un po' di preoccupazione, sempre più forte, e la disperazione. Allora, questo è il nostro nemico, cioè il nostro lavoro tende, lo lascio in loop proprio perché per noi è una cosa veramente un loop dentro di noi, no? Almeno così più o meno opera, non dico che ce lo portiamo pure a casa, però insomma effettivamente l'utente è centrale in tutto il nostro discorso, in tutto il nostro lavoro. E quindi questo è uno dei volti, è un volto diciamo simbolico che intendo un po' ricomprenderli tutti, dalla persona anziana che sappiamo avere difficoltà di vario genere o handicap fisico oppure scarsa alfabetizzazione oppure usa il tablet solo perché Candy Crush oppure la scarsa scolarizzazione, quindi le varie forme di divide da manuale, cioè cognitivi, informativi, tecnologici. Ma a me premerebbe in questo contesto così, come dire, accogliente per queste tematiche, sottolinearne un altro che poi è stato già ampiamente indicato già da Emilio Simonetti quando ha parlato, diciamo, dell'effetto anegoico su noi conduttori di test, su noi operatori, su noi redattori web, non di analisi, su noi umanisti digitali. Nel condurre questi test, qui porto proprio la mia esperienza, come dire, questa cosa la rappresento con la mia esperienza personale, mi sono reso conto che sì, noi abbiamo un gap dovuto a tutte quelle forme di digital divide che abbiamo appena velocemente messo in rassegna, ma c'è uno forse un po' più subdolo, che è quello che ci portiamo dentro, e per ognuno di noi è diverso. Ed è, diciamo, potremmo parlare di sovrastruttura culturale, di pregiudizio cognitivo, per cui noi pensiamo, guardando un sito, quello dell'INPS come qualsiasi altro, di individuare una serie di cose che non vanno. Ma siamo sicuri che quel nostro modo di vedere sia così poi corretto? Non sarà, nonostante le nostre conoscenze, o forse proprio in virtù di questo, anche lì una visione in qualche modo distorta che aggiunge quindi algebricamente un divide all'altro divide, quindi una cosa che aumenta il gap, perché rischiamo di rilevare dei sintomi o delle malattie che non sono tali oppure che sono solo per noi in qualche modo indicative, ma non miglioriamo di molto quello che poi l'obiettivo, insomma, il sito, la pagina del sito, il contenuto che stiamo andando a indagare. E quindi diciamo che è una sorta di autoreferenzialità, diciamo, potremmo chiamarla, no? Appunto l'effetto morale anegoico, cioè uscire dal proprio io e migliorarsi da questo punto di vista. E quindi in questo, diciamo, io vorrei concludere con una frase di un certo Adorno, che è, secondo me è un po' un invito e un monito allo stesso tempo per chi fa questo lavoro come noi. La scheggia nell'occhio è la miglior lente di ingrandimento, quindi ci dà fastidio vedere che è una cosa, l'utente che abbiamo davanti a noi in quel momento prova quella difficoltà, no? È quasi un fastidio istintivamente, però è proprio quello che ci consente di ingrandire l'oggetto su cui andare a mettere le mani. Grazie.